Rieccoci in diretta, Valentino De Luca, qui a Radio Città Aperta per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico, news e cultura di Radio Città Aperta.it. Il tema dell'approfondimento settimanale di oggi sono gli dati allarmanti usciti ieri appunto per l'Istat. Oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta in Italia, è record dal 2005. E visto che stavamo leggendo insieme l'articolo di Repubblica.it che sottolineava come, tramite appunto analizzando i dati Istat, questa povertà si concentra soprattutto nelle nostre grandi città, che insomma invece saremmo portati a pensare che invece ci sia magari più opportunità, più possibilità di lavoro, ma così invece sta emergendo non essere, abbiamo ritenuto opportuno contattare insomma un'istituzione che si occupa da diverso tempo appunto di povertà e di poveri, e soprattutto che ha fatto uscire a novembre un interessantissimo rapporto. Sto parlando della Caritas diocesiana di Roma, nella figura della sua responsabile del centro studi appunto della Caritas di Roma, nonché curatrice di questo rapporto, La povertà a Roma, un punto di vista, uscita come ho detto a novembre 2017. Diamo quindi il benvenuto e insomma la ringraziamo per essere nostra ospite a Elisa Mann.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, dottoressa Mann, è uscito, abbiamo detto, l'11 novembre 2017 questo rapporto, un rapporto che si basa su innanzitutto un rapporto molto consistente, un volume di 240 pagine che insomma affronta attraverso dati e testimonianze alcune tra le maggiori emergenze sociali della capitale. Allora io le chiedo, solamente per avere un paragone di riferimento, un metro di riferimento, queste 240, i dati contenuti in queste 240 pagine, su che mole di numeri stiamo parlando? Cioè si basano questi dati, e poi lei ce li analizzerà insomma in maniera più dettagliata, su che insomma numero di persone, su che campione di persone stiamo parlando?
Noi abbiamo esaminato diverse fonti ufficiali per raccogliere i nostri dati sulla città di Roma. Abbiamo lavorato soltanto appunto su fonti ufficiali e ci sono però delle stime che abbiamo voluto aggiungere, e una che è particolarmente importante, credo, per il nostro tema, è quella relativa alle persone senza dimora. Le persone senza dimora possono essere equiparate, diciamo, alle persone in povertà assoluta, adesso per richiamare le analisi dell'Istat. Povertà assoluta significa che proprio non si ha accesso a quel livello minimale di beni e di servizi per poter andare avanti. Allora, c'era una rilevazione che era del 2014 che aveva contato 8.000 persone senza dimora a Roma, però ci sono stime diciamo credibili, autorevoli, che portano il dato a 14.000/16.000, quindi stiamo parlando di un piccolo paese in povertà assoluta. La città mostra del resto, penso che non ci sia bisogno di molte analisi per affermarlo, tutti i segni di un degrado progressivo, ma questo degrado progressivo, che può essere diciamo estetico tra virgolette, si accompagna a un degrado che è strutturale, cioè sono cresciute delle situazioni critiche che interessano in particolare il mercato del lavoro, che si manifestano poi attraverso, non so, per esempio la crescita esponenziale degli sfratti per morosità. A Roma il dato sugli sfratti per morosità, le do questo dato per curiosità, nel 2005 erano 3.500 circa, nell'ultimo anno disponibile 2016 6.100, quindi sono raddoppiati praticamente.
Tutto questo è accaduto, dottoressa Mann, ovviamente si riflette sul tipo di popolazione che si affaccia a magari che per storia personale non l'aveva mai fatto in precedenza, si affaccia a dover richiedere un certo tipo di assistenza dal punto sociale e rivolgersi a determinate istituzioni, come appunto nel suo caso, insomma, nel caso a lei competente, alla Caritas. Oh, perfetto, in questi ultimi anni, esattamente, perché poi al di là del luogo comune del si dice, vogliamo invece quantificare, dati alla mano, quindi in maniera, mi permetta di dirlo in maniera un po' più scientifica, sì. chi si è affacciato nel corso di questi anni, da metà anni 2000, visto che l'Istat ci parla che sono oltre 5 milioni di poveri dal 2005, cioè da quando c'è stato il primo rilievo storico, appunto facciamo da metà anni 2000 fino adesso, sono passati 13 anni, chi si è affacciato come nuova povertà, come nuovo soggetto che prima invece non vi trovavate a dover assistere?
Guardi, il dato più impressionante è che nei nostri centri d'ascolto, in particolare nei centri d'ascolto parrocchiali, cioè quelli che i centri della Caritas che sono all'interno di una parrocchia, si avvicina una categoria di persone, una classe sociale che prima non si sarebbe mai immaginato arrivare a un centro d'ascolto Caritas, cioè è la cosiddetta diciamo classe media che magari è entrata in crisi per una perdita, la perdita di un lavoro, per una malattia costosa, per i motivi più vari delle contraddizioni e dei contrattempi e delle difficoltà che si possono in qualche modo vivere nel corso di una vita e che non ce la fanno proprio più. Arriva il momento in cui non sono più in grado di mantenere, diciamo, una autonomia economica e quindi si rivolgono, forse anche perché c'è meno, tra virgolette, pudore a intraprendere una strada di questo genere, si rivolgono con fiducia alla Caritas o ad altre organizzazioni che appunto aiutano i meno abbienti e quindi si affaccia un popolo, tra virgolette, di persone che magari sono apparentemente anche ben vestite, ma che vengono nei nostri empori, nelle nostre mense, diciamo in tutto quell'apparato di servizi che la Caritas ha distribuito su tutto il territorio.
Quindi che sono stati colpiti, dottoressa Mann, in primis in un diciamo tipo di disagio lavorativo, cioè nel senso hanno avuto a un certo punto ad avere un sostentamento mensile, ovvero lo stipendio, parliamoci chiaro, lo stipendio,
lo stipendio.
E quindi hanno dovuto rivolgersi a voi. Questi nuovi poveri, insomma, quelli che appunto giustamente lei diceva afferiscono a quella che una volta si chiamava la cosiddetta classe media.
Classe media.
Che diciamo che tipo di non solo richieste dal punto di vista materiale, che tipo anche di storie di disagio portano con loro? Perché in un certo senso so che può sembrare un discorso paradossale, però chi ha conosciuto prima uno stato di medio benessere e per poi trovarsi subito in povertà, diciamo, ha una specie di shock ancora maggiore rispetto a chi ha una storia sempre di borderline in un certo senso. E questi certo. Nuovi poveri, che tipo di richieste e disagi portano nel suo caso alla Caritas?
Guardi, noi attraverso il nostro sistema informativo cerchiamo di monitorare proprio la realtà di questi nuovi utenti. E per esempio, le do un dato concreto, abbiamo chiesto dove abitano, cioè nel momento in cui si rivolgono alla Caritas, qual è la loro condizione alloggiativa. Ebbene, l'80% ci dice in androni, in parchi o sulla strada. E poi c'è circa un 20% che si divide tra condizioni itineranti oppure roulotte oppure in auto. Cioè è una popolazione che quindi vive una condizione abitativa, alloggiativa, come vogliamo chiamarla, estremamente difficile. E molti di loro sono così perché provengono magari da una situazione di sfratto per morosità che a sua volta è determinato molto probabilmente dalla perdita di uno stipendio, come giustamente lei sottolineava, perché nel momento in cui viene a mancare quell'entrata mensile. E diciamo anche un'altra cosa, la città si è riempita di lavoro nero, cioè il lavoro nero si sta diffondendo, ma a macchia d'olio, anche nel cosiddetto terziario, cioè nei servizi, nei commerci, e non dobbiamo credere che è soltanto in periferia, c'è una buona quota di lavoro nero anche al centro città. Quindi sono persone che sappiamo poi con diciamo le riforme anche che ci sono state, e diciamo la realtà lavorativa è spesso come dire instabile, spesso precaria, può cambiare da un giorno all'altro.
Dottoressa Manna, senta, a questo proposito, appunto di realtà lavorativa, visto che stiamo parlando per l'importanza dell'istituzione che lei rappresenta, di numeri consistenti, di migliaia e migliaia di persone, per sua esperienza, anche nei dati in suo possesso, quanti poi riescono dopo un momento, in questi ultimi parlo sempre 10-15 anni, dopo un momento che si sono di difficoltà oggettiva durante il quale si sono rivolti alla Caritas, poi a reimmettersi nel ciclo produttivo, quindi detto in poche parole a ritrovare un lavoro e anche una certa serenità di vita?
Non è facile perché per esempio noi abbiamo persone senza dimora che sono tali da circa 10 anni, incontriamo, quindi questo è proprio, ci dice che...
Cioè che in un certo senso si è cronicizzata come cosa?
Si è cronicizzata, assolutamente. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso in particolare proprio i centri d'ascolto è non diciamo limitarci a dare il pasto caldo oppure il tetto per dormire, perché questa è una cosa certamente importante, perché quando si vive su una aiuola, non so, del muro torto per intenderci, anche il tetto o il pasto caldo significano qualcosa. Però quello che noi cerchiamo di fare è soprattutto restituire la fiducia in se stessi, che è quella che perdono. La prima cosa che perdono è proprio il senso della dignità e della fiducia nelle proprie possibilità. Del resto, se persone molto più tra virgolette incluse, molto più corazzate, che hanno magari titoli di studio elevati eccetera, si scoraggiano di fronte a una situazione socio-economica come quella attuale, possiamo soltanto immaginare che cosa significa per una persona che ha perso diciamo gli elementi fondamentali per sentire e avvertire una sensazione di sicurezza. Quindi davvero è un contatto in cui noi cerchiamo soprattutto di restituire la fiducia e di accompagnarli in alcuni percorsi, non ultimo anche per esempio in casi di assistenza legale. Spesso sono persone che magari sono state anche ingiustamente messe in questa condizione e quindi da
vicende giudiziarie, insomma.
Sì, e quindi cerchiamo di dare anche un aiuto da questo punto di vista, vicende giudiziarie oppure vicende connesse alla sanità, alla salute, perché magari hanno affrontato un intervento chirurgico impegnativo, hanno un decorso lungo e magari perdono il lavoro in quella circostanza.
Ah. Dottoressa Manna, a proposito, visto che lei l'ha citata, la salute, però le faccio una domanda che riguarda un certo tipo di salute, ovvero quella mentale, che diciamo non sempre nell'analisi di un tipo di rapporto che riguarda la povertà e la situazione di indigenza da parte dei singoli o delle famiglie, in certo senso viene relazionata anche allo stato di salute mentale, quando invece dal vostro rapporto vedo che, ovviamente io non ho letto degli estratti, ho visto che è un argomento che può essere strettamente connesso non solo come causa scatenante di povertà, perché impedisce di inserirsi nel mondo lavorativo, ma può essere anche come conseguenza invece di una situazione dove uno si è andato a trovare a perdere il lavoro, comincia a vivere per strada un giorno, due giorni, poi passano le settimane, passano i mesi, non riesce più a rimettersi, a risalire sul treno, diciamo così, e però comincia ad avere una sofferenza anche di tipo mentale. Ce ne vuole parlare?
Sì, lei ha centrato un tema che innanzitutto ci sta moltissimo a cuore, non lo abbandoneremo nel prossimo rapporto annuale che ripubblicheremo a novembre, reinseriremo la salute mentale, intendiamo continuare a monitorare questo tema, Proprio perché è un tema di grandissima importanza, considerato il fatto che la salute mentale, oggi per fortuna siamo tutti, o almeno spero molte persone siano consapevole di questo, non è più qualcosa che riguarda un numero di persone strane, diverse da noi e così via. La salute mentale è un problema che riguarda tutti noi e tutti noi possiamo attraversare periodi, non necessariamente diventarlo per sempre, ma attraversare periodi in cui magari abbiamo un problema di salute mentale. Facciamo un esempio, lei diceva il posto di lavoro uno lo perde, ma vorrei aggiungere qualcosa di più. Supponiamo una persona mobbizzata sul posto di lavoro, è sicuro svilupperà delle sintomatologie ansiose, delle sintomatologie anche da panico che potrebbero rendergli impossibile la difesa del suo posto di lavoro, perché poi nella pratica non ha la serenità e l'equilibrio per poter gestire una situazione così difficile. Quindi davvero la salute mentale è importante e può causare povertà, ma è anche vero che la salute mentale può nascere da una forma di sopruso, di ingiustizia sociale, di prevaricazione che purtroppo, si è andata diffondendo in maniera molto consistente anche a causa di un modello di lavoro, aziendalista rampante.
Sempre più performante. Chi ce la fa e chi non ce la fa rimane schiacciato.
Esattamente, è proprio così.
Dottoressa Mann, ultime due domande, poi la lascio libera. Il rapporto povertà a Roma, il ruolo dei migranti e dei fenomeni migratori, un po' di cifre e anche per loro, ovviamente faccio la stessa domanda che ho fatto prima, il tipo di richieste, di assistenza che chiedono quando si rivolgono al centro Caritas.
Il tipo di richiesta di assistenza è centrato molto sull'assistenza sanitaria e sulla situazione dell'alimentazione, perché chiaramente molti di loro hanno per esempio delle piaghe alle gambe, ai piedi, perché per le lunghe camminate, per le lunghe traversate in condizioni disagevoli, quindi davvero c'è una richiesta sanitaria molto consistente. E un tema su cui noi ci siamo soffermati e che vorrei sottolineare è questo: la popolazione del nostro paese, della nostra città, tende a sopravanzare in qualche modo, a sovrastimare la presenza degli immigrati, cioè la consistenza che oscilla intorno al 10% reale viene vista come se fosse il 40%.
Cioè
c'è una ma questo è un dato proprio di rilevazione di ricerca, se si chiede a un cittadino di dire quanti sono nella tua città e gli immigrati, risponde 40-50%, mentre non è assolutamente così. Come noi sappiamo, i dati oscillano a secondo delle situazioni, 8-10%.
Allora, dottoressa, lo sa, scusi, la faccio assolutamente finire il ragionamento, ma lo sa che mi si è accesa una lampadina mentre lei parlava? Lo sa che oggi è uscito il rapporto di sicurezza del Censis, calano i reati del 10%, ma 4 italiani su 10 invece hanno non solo la percezione, quindi la metà degli italiani che sono raddoppiati, cioè sono calati del 10%, ma metà degli italiani pensa che siano raddoppiati e 4 italiani su 10 sono favorevoli ad avere la pistola in casa.
Esattamente, ma questo riguarda diverse cose, riguarda la sicurezza, riguarda gli immigrati, riguarda i Rom, riguarda le possibili i rischi di malattie, non so se si ricorda, c'era un periodo che parlavamo di guerra chimica, sembrava che da un minuto all'altro dovesse scoppiare chissà quale guerra chimica. Cioè, c'è una tendenza a sovrarappresentare sia da parte dei media i pericoli, sia da parte dei singoli cittadini ad avvertire il senso di estraneità, il senso di pericolo e di rischio che può venire da persone che sono di un altro paese, di un'altra cultura, e ahimè diciamo che c'è una certa imprenditoria della paura, ecco, c'è qualcuno che in qualche modo trova conveniente sottolineare questi rischi, questi pericoli.
Beh, dottoressa, la paura, lei ovviamente sta anche nel settore della comunicazione, lì alla Caritas, lei sa che la paura fa vendere sempre la paura.
Come no?
Senta, un'ultima domanda che le faccio prima di salutarla. A ottobre scorso, in occasione dell'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento, ci sono state numerose conferenze stampa da parte dell'ex ministro dell'economia Padoan, ma addirittura il nostro capo dello Stato Mattarella, insomma diversi soggetti, Gentiloni, insomma diversi soggetti al di là dell'appartenenza politica, che non mi interessa minimamente, però diversi soggetti a destra, centro e sinistra hanno nell'ultimo anno e mezzo diciamo fatto delle uscite pubbliche sullo stato di salute della nostra economia, che parlando di ripresa e di uscita dalla crisi, visto che i grandi numeri, i media mainstream ovviamente riportano quello che loro dicono, invece però a me piacerebbe sentire un'altra campana che magari forse sta meno in certi palazzi, sì, ma forse ha più, sì, contezza, più il polso della situazione per strada. Sì. Possiamo dire in un certo senso
purtroppo c'è questo da dire, che se ci sono dei segnali macroeconomici positivi, sono delle piccole, diciamo, inversioni in alcuni ambiti, però purtroppo tutto questo non ricade sulla qualità della vita delle persone. Prima che si consolidi e prima che, diciamo, effettivamente produca un cambiamento in senso positivo della realtà sociale del paese, e probabilmente ci vorrà ancora un bel po' di tempo, e nel frattempo, nel frangente, noi continuiamo ad accogliere persone che hanno magari il bel vestitino e che però non hanno, oppure le faccio un altro esempio, nella città di Roma ci sono moltissime persone anziane che hanno un appartamento anche grande dove vivono e hanno una pensione, diciamo, ridotta, quindi finiscono che non hanno, diciamo, la possibilità, pur avendo una casa, diciamo,
di mantenerla,
di mantenerla e di mantenersi. Quindi cioè, come ci sono i resti di un passato magari benestante, però si riducono in condizioni anche molto pesanti, si parla di barbonismo domestico.
Dottoressa Mana, è stata una chiacchierata veramente interessante, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi, arrivederci.
E salutando la dottoressa Mann, che è stata la curatrice, ricordiamolo, Elisa Mann, che è stata curatrice del rapporto uscito l'11 novembre 2017 dal titolo La povertà a Roma, un punto di vista, insomma, che ci ha dato una testimonianza molto molto interessante, è arrivato il momento di una pausa musicale.